Niente se me scontenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartè Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Lunedì 1 ottobre, un'altra puntata di Impatto alle 17.39, 17.40 ormai, con un po' di ritardo cominciamo. E partiamo subito con la scaletta della puntata di oggi. Cominceremo con un excursus su tutta la vicenda legata all'Ilva, una vicenda che ci sembra stigmatizzi un po' la contraddizione tra ambiente e capitale. Ci avveremo anche di una corrispondenza con una compagna del comitato Cittadini Liberi e Pensanti di Taranto. E poi passeremo agli aggiornamenti sulla discarica di Monti dell'Ortaccio, che dopo la conferenza dei servizi della settimana scorsa di cui abbiamo parlato è stata oggetto di altre novità. E proseguiremo lanciando la manifestazione che si terrà a Colleferro per tutta la Valle del Sacco questo sabato 6 ottobre, sempre con una corrispondenza di una ragazza del comitato di Colleferro. E anche un'anticipazione, sabato 13 ottobre al Volturno si terrà la seconda assemblea nazionale sui rifiuti, assemblea nazionale che si è svolta già a giugno presso la facoltà di fisica dell'Università La Sapienza e che adesso si rincontrerà appunto il 13 ottobre al Volturno per proseguire con la mobilitazione su scala nazionale.
Allora, parliamo oggi di Ilva perché in questi giorni abbiamo visto l'annuncio da parte del ministro Clini dell'uscita dell'AIA, della nuova AIA. In realtà la nuova AIA...
Allora, ci scusiamo, avevamo un piccolo problema con i volumi dei microfoni, allora preghiamo Flavia di ripetere per chi non avesse sentito.
Ok, insomma, oggi parliamo dell'Ilva perché qualche giorno fa, il 28 settembre, il ministro dell'Ambiente Clini ha annunciato l'uscita della nuova AIA, che in realtà sarebbe un riesame dell'AIA dello scorso anno. Quest'AIA su cui sta lavorando una commissione ministeriale nominata a partire dal 24 agosto e che sta lavorando su quest'AIA dal 27 agosto stesso, in realtà sembrerebbe uscita a metà, perché in qualche modo per il momento si sta occupando soltanto dei parchi minerari e delle aree a caldo. Quindi a quanto pare sembrerebbe che ancora non abbiamo questa famosa AIA di cui Clini parla da tempo, e secondo cui, diciamo, secondo il ministro, questa sarebbe stata un'AIA approvata in tempi velocissimi, che avrebbe anche stabilito dei nuovi tempi di approvazione per i progetti. Mentre i lavori quindi per l'AIA sono ancora in corso, il 18 settembre scorso il presidente dell'ILVA Ferrante ha proposto, attraverso una conferenza stampa, e quindi ha presentato alla procura e ai sindacati di Taranto, il nuovo piano di investimenti dell'azienda, che comprenderebbe 400 milioni, investimenti grandiosi a quanto racconta il presidente, dal momento che dovrebbero addirittura ridurre le emissioni del 70-90% delle polveri, e si è parlato per la prima volta della copertura dei parchi minerari, che è uno dei problemi, uno degli impatti ambientali di questa azienda maggiore, soprattutto di cui risente maggiormente la popolazione locale, in particolare quella del quartiere Tamburi. Fatto sta che a questa proposta di Ferrante, che comunque veniva accompagnata dalla richiesta di poter mantenere la funzione d'uso degli impianti, nonché di poter accedere a eventuali finanziamenti da parte dello Stato, sempre per mettere in atto questi cambiamenti tecnologici dell'azienda, la procura ha risposto di no. In qualche modo quindi la Todisco, il GIP Todisco, così come il PM Sebastio, hanno rifiutato questa proposta, sostenendo che in qualche modo non si può mercanteggiare su quella che è una sentenza della magistratura. E quindi vogliamo ricordare che, insomma, l'AIA di Clini in qualche modo sta forzando questo rapporto di potere.
Sì, ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche che cos'è un'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero è un'autorizzazione che dovrebbe rilasciare la commissione costituitasi per l'occasione, costituita dal Ministero per l'occasione, come diceva giustamente Flavia, che insomma dovrebbe sdoganare eventuali interventi, la chiusura oppure il prosieguo dei lavori dell'azienda, dell'ILVA.
Sì, l'approvazione e l'autorizzazione integrata ambientale deve precedere la conferenza dei servizi, che infatti è prevista per il 16 ottobre. Tra l'altro tale conferenza era già stata prevista per il 15 ottobre, e questo dimostra che comunque in realtà, nonostante tutte le dichiarazioni entusiaste del Ministro, i tempi stanno andando a rilento e non sono, i lavori non sono così veloci. Tra l'altro questa carenza di informazioni viene anche denunciata dall'ARPA, che dice che sarà impossibile approvare un'AIA completa, perché mancano le informazioni che devono venire dall'azienda. Quindi i sopralluoghi che per i rilevamenti ambientali non sono sufficienti all'approvazione di un'AIA effettiva.
E allora, insomma, viene da pensare che come l'intervento del ministro Clini su questa vicenda, ma poi a ben vedere come in molte altre da quando è diventato ministro, siano tutte quante smaccatamente a difesa degli interessi padronali, a prescindere, insomma, anche dai gravissimi atti commessi da questi nel corso di decenni. Nel caso dell'ILVA parliamo di un inquinamento e della morte di parecchie persone nel corso di tantissimi anni, e non è possibile, insomma, continuare ad avere un comportamento così accondiscendente rispetto alle aziende responsabili di questi disastri. Il ministro Clini invece pare proprio uno sponsor e un procacciatore di affari proprio di questi personaggi. Tant'è che poi si dice anche pronto a metterci dei fondi statali come, insomma, aiutino per gli investimenti di rinnovo degli impianti dell'ILVA. Cercando di mettere fumo negli occhi, almeno a livello di pubblica opinione, sull'incompatibilità che è evidente tra una ristrutturazione di un'azienda come quella dell'ILVA e la necessità, per fare di questa ristrutturazione, di spegnere per forza gli impianti. Diciamo che questo tipo di una ristrutturazione che preveda il tentativo di abbattimento dell'inquinamento non può passare attraverso gli impianti ancora in funzione. E proprio su questa contraddizione il ministro fa il gioco sporco e cerca, insomma, di di dare qualche di dare una mano a chi invece adesso sta nei guai e invece attraverso altro tipo di manovre, più che altro clientelari, fa pressioni perché insomma riesca a portare a diciamo a tenere in mano, a controllare una situazione che per ora invece è sfuggita di mano. Quindi è evidente che questa situazione dell'Ilva di Taranto è emblematica, siccome il potere politico e questo governo si sta comportando, e che funzione ha rispetto alla crisi e alle aziende che dentro questa crisi invece stanno cercando di razzolare il più possibile, anche alla luce di un massacro e di un inquinamento che insomma non ha precedenti nel territorio italiano, eppure anche dichiarazioni veramente poco carine sulla mortalità in quei territori, anche lo fatto stesso degli indagini epidemiologiche sono sempre molto controverse secondo insomma dipende da chi parla di queste indagini epidemiologiche, alcuni casi abbiamo anche delle versioni contrastanti.
E insomma, questo rifiuto da parte della procura del piano di investimenti proposto da Ferrante e più che altro il rifiuto da parte della procura di mantenere la funzione d'uso degli impianti, dal momento che secondo la procura essendo stato in qualche modo registrato un reato di disastro ambientale, gli impianti dovrebbero essere spenti fino a che questo non venga meno in qualche modo. Di fronte a questo rifiuto, l'Ilva in qualche modo, da quello che abbiamo capito, ha creato una mobilitazione tra gli operai con il sostegno dei sindacati della UIL e della CISL. Mentre la FIOM non si è affiancata e così anche il comitato dei cittadini e dei lavoratori liberi e pensanti non si sono affiancati a questo tipo di proteste. Anzi, abbiamo in qualche modo ricevuto un comunicato di questo comitato che parla di una situazione proprio di lager all'interno dell'Ilva stessa, per cui i lavoratori vengono in qualche modo convinti a partecipare allo sciopero con delle vere e proprie minacce, secondo cui in qualche modo se non si aderisce si finisce in una sorta di lista nera dei prossimi licenziati, così come la stessa protesta viene chiaramente appoggiata dall'azienda che si occupa, non so, di coperture dal sole o di rifornimenti di cibo e bibite. Però per parlare appunto di questa situazione molto strana che sta vivendo Taranto in questi giorni sentiremo a breve una ragazza proprio del comitato.
Pronto Greta, ci senti?
Salve, sì, buonasera.
Ciao. Bene, ci senti Dai. Bene, sì.
Sì, sì, sì.
Perfetto. Allora, benvenuta a Impatto, ti ringraziamo della disponibilità.
Grazie a voi.
E insomma, come noi abbiamo fatto un piccolo excursus descrivendo un po' qual è la situazione all'Ilva, però tu chiaramente stando lì magari ci puoi raccontare un po' come sono andate le mobilitazioni di quest'estate e come procede adesso la lotta e se ci sono appuntamenti prossimi.
Sì, sì. Paradossalmente l'estate tarantina è stata un'estate calda per due motivi, vabbè, a livello proprio di temperature quasi tropicali, ma anche per le mobilitazioni che ci sono state, che hanno un po' anticipato anche l'autunno che si prospetta qui a Taranto. Diciamo che è simbolo centrale, no, delle mobilitazioni qui a Taranto è stato la PECAR, quindi l'irruzione pacifica, ovviamente lo sottolineiamo, nella piazza del 2 agosto, che ha inginocchiato essenzialmente i tre sindacati confederali. Le mobilitazioni qui a Taranto ovviamente, diciamo, guardano a prospettive molto più ampie e più lunghe, cioè nel senso che il comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti, diciamo, rappresenta una discontinuità anche col passato, cioè nel senso il comitato cerca di fare una sintesi e cerca soprattutto di abbattere, diciamo, il perenne conflitto e la dicotomia tra ambiente e lavoro, perché purtroppo in questa città più volte si è manifestato, si è dimostrato palesemente lo scontro ovviamente tra due fazioni, da una parte appunto gli operai accusati di essere addirittura assassini, dall'altra invece un ambientalismo anche becero, spietato, che puntava il dito accusando appunto queste persone. Il comitato cerca di fare sintesi per quale motivo? Perché il comitato contiene in sé le varie sfumature di questo contesto sociale, cioè nel senso ovviamente vi è la presenza, il massiccio contributo di molti operai della fabbrica, ma nello stesso tempo il comitato racchiude in sé le esperienze e i vissuti di altre categorie sociali, penso ad esempio agli studenti, gli studenti universitari, gli studenti degli scuole superiori, ma anche e soprattutto un massiccio contributo ci viene offerto da medici, medici ovviamente che tuttavia in questo scenario hanno un ruolo fondamentale, perché come ben sappiamo a Taranto c'è un'alta percentuale, un alto tasso di malattie tumorali legate essenzialmente alle emissioni inquinanti. Quindi, cioè, il comitato si pone, diciamo, degli obiettivi a medio e lungo termine, un po', diciamo, prendendo spunto su quelle che sono state e sono tuttora le mobilitazioni in altri contesti sociali, magari lontani da quello tarantino, come quella Notav in Val di Susa, che ovviamente vedono la partecipazione massiccia dell'intera collettività.
Senti Greta, ma invece per quel che riguarda quello che sta succedendo proprio questi giorni, ossia le proteste degli altri operai in risposta al rifiuto da parte della procura del piano di investimenti proposto da Ferrante,
sì.
Diciamo, come vi siete relazionati con gli altri operai e che cosa sta succedendo?
Sì, purtroppo anche in questo contesto, diciamo, la classe operaia è uscita frammentata, nel senso i due blocchi che si sono diciamo, manifestati in questi giorni sono quelli rappresentati dai sindacati CISL e UIL da una parte e il comitato dall'altra. C'è da dire che la FIOM ha rivestito un ruolo marginale, se vogliamo, cioè nel senso che la FIOM ha preferito, ad esempio, durante i blocchi degli scorsi giorni rimanere in fabbrica, credendo essenzialmente di diciamo, aggregare consenso direttamente nella fabbrica, chiedendo addirittura di aprire una vertenza, una piattaforma assieme agli altri sindacati. Il comitato invece cosa ha fatto? Il comitato si è confrontato con i lavoratori, i colleghi dei sindacati CISL e UIL, chiedendo a questi ultimi di non bloccare la città, perché diciamo, il loro intento è stato quello di bloccare la città e ovviamente creare disagi all'intera cittadinanza. Il comitato ha espresso un parere negativo rispetto a questa scelta, in quanto questa città purtroppo da anni e da tempo è sottoposta a vessazioni e sfruttamento, quindi non era il caso di arrecare ulteriori disagi alla città di Taranto. Perciò, per tale motivo, nei giorni di blocchi il comitato dei lavoratori liberi e pensanti con i cittadini che sono accorsi mesi, tramite appunto un annuncio su Facebook, sui social network, hanno bloccato i camion merci davanti alla portineria C dello stabilimento, creando essenzialmente che cosa? Un disagio non alla città, ma alla fabbrica.
Bene, ottimo. Beh, insomma, queste operazioni, noi leggendo il vostro comunicato appunto avevamo accennato a questa situazione, comunicato in cui si parla anche di un clima di terrore nelle fabbriche.
Certo,
da parte...
Il clima che si respira in fabbrica è un clima ovviamente tesissimo, cioè nel senso che purtroppo il ricatto occupazionale si manifesta in vari modi, attraverso forme di mobilizzazione. È chiaro quindi che il comitato dei lavoratori tenta in un certo modo di andare incontro anche a questi operai.
Certo.
Addirittura oggi lo stesso Aldo Ranieri ha chiesto, anzi ha risposto a una pretesa da parte dei lavoratori che sono sul camino più alto, che stanno facendo lo sciopero della fame e della sete. Voleva salire lì sopra, ma non gli è stata concessa la possibilità di salire su lì a 60 metri. E appunto la riflessione che abbiamo fatto un po' tutti è che è paradossale che là sopra ci sale il vescovo, però non ci sale un collega. Quindi da qui si può notare come il ricatto o comunque anche l'atmosfera sia tesissima all'interno della fabbrica. Perciò in un certo qual modo il comitato si contraddistingue rispetto agli altri movimenti ambientalisti, proprio perché ha questa propensione verso il dialogo, perché effettivamente qua non si parla di guerra tra poveri, nel senso il comitato vuole evitare proprio queste situazioni di conflitto e divisione, nel senso che tutti quanti sono operai, tutti quanti vivono una situazione disastrosa, e quindi è chiaro che c'è bisogno di confronto, di contatto e di dialogo umano.
E invece per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, il 16 ottobre ci sarà la conferenza dei servizi a Roma. Pensate di partecipare? Come vi ponete in rapporto a questo?
Il comitato ha già indetto una manifestazione cittadina il 13 ottobre. Questa manifestazione è ancora un work in progress, cioè nel senso che, come ben sapete, non ci sono qui vertici, non è un'organizzazione, non è un sindacato, quindi il comitato ovviamente è un work in progress, un soggetto dinamico, e via via con i giorni decideremo le modalità appunto che caratterizzeranno questa manifestazione.
In alternativa a quella di Roma? O
prego, scusami?
In alternativa a quella prevista a Roma?
Ma a Roma non so quanta gente ci sarà, nel senso non so se il comitato ci andrà a Roma direttamente, anche perché il comitato ha una posizione netta rispetto a questi tavoli tecnici, cioè il comitato addirittura delegittima questi tavoli tecnici, delegittima l'AIA, perché al comitato sembra una presa per i fondelli.
E anche a noi.
Nel senso che i tavoli che vengono fatti qui a Taranto vengono fatti a Roma, effettivamente quello che si diceva anche il giorno in cui ci fu l'ascesa dei tre ministri, cioè l'obiettivo del comitato di certo non era quello di avere un dialogo con queste istituzioni, perché sappiamo benissimo che l'autorizzazione integrata ambientale è una presa per i fondelli, perché sappiamo benissimo che le prescrizioni all'interno di queste autorizzazioni non verranno mai poi mai rispettate, perché penso ad esempio alla necessità di coprire i parchi minerali. Bene, per la copertura dei parchi minerali l'azienda dovrebbe uscire addirittura 1,5 miliardi, quando, come ben sappiamo, cioè Ferrante negli ultimi dichiarazioni ha disposto che i primi finanziamenti addirittura si aggirano ai 400 milioni, quindi cioè stiamo parlando ovviamente di aria fritta, cioè nel senso comunque il comitato ha più una vocazione, cioè tende in un certo qual modo a dare molto più spazio alle esigenze della piazza e dei cittadini, perché è quello il vero obiettivo del comitato, cioè quello di mettere nuovamente in discussione determinati, anche un determinato sistema, se vogliamo, sociale, economico e politico, che effettivamente forse è arrivato al suo capolinea.
Sì, infatti appunto, come ci raccontavi anche tu, anche facendo il parallelismo con la lotta in Valsusa, è chiaro ed evidente che nel momento in cui gli organi preposti a decidere se un impianto come l'Ilva debba continuare a rimanere in funzione, quindi a devastare ancora un territorio, o se debba chiudere i battenti, insomma, è chiaro che la presa di parola di cittadini, di chi ci lavora e di chi ci vive è il passaggio più importante e fondamentale.
Ma, cioè teniamo conto che la fabbrica, cioè, è uno dei tasselli di un puzzle molto più grande, cioè nel senso che il perimetro tarantino è completamente circondato da grandi fabbriche, sì. Penso alla Cementir, penso alla raffineria, penso alle numerosissime discariche che ci sono sul territorio, cioè nel senso ovviamente l'inquinamento dell'Ilva contribuisce maggiormente al disastro diciamo, ambientale nella città, tenendo sempre conto, ribadendo il fatto che prima di essere Ilva, quindi prima di essere un'azienda privata, era Italsider ed era un'azienda statale, perciò cioè, l'invito a uscire i soldi non è solo rivolto alla famiglia Riva, ma anche allo Stato, che deve farsi carico anche delle numerosissime famiglie che ora sono quasi sull'astrico, perché il comitato, ripeto, tiene conto sì della questione ambientale, la salute prima di tutto, la salute che non è contrattabile, è indisponibile, eccetera, ma anche della questione occupazionale.
Certamente.
E qui ovviamente il comitato tenta proprio di fare sintesi, nel senso di unire i due volti effettivamente di una stessa medaglia.
No, ma infatti la partecipazione degli operai della fabbrica al comitato, insomma alle lotte che il comitato porta avanti, anche immagino alle assemblee, momenti decisionali, è un po' la cartina di tornasole del fatto che si sta lavorando in una direzione promettente sicuramente.
Sì.
Non so se hai qualche appuntamento da lanciare, se c'è qualche altra iniziativa che volete pubblicizzare attraverso i microfoni della radio.
Allora, per ora diciamo, l'unica iniziativa manifestazione sarà per il 13 ottobre, diciamo, però in questo lasso di tempo stiamo cercando di intraprendere un percorso appunto di sensibilizzazione più ampio all'interno dei luoghi di istruzione, cioè nel senso, perché proprio i luoghi di istruzione, di cultura, perché effettivamente se Taranto paradossalmente ha la sua, diciamo, vede la sua notorietà solamente perché è produttrice di acciaio, quindi solo per la sua monocultura, noi ripartiamo invece dai luoghi del sapere, produttori quindi di cultura, cioè nel senso partiamo dalle università, partiamo sicuramente dalle scuole e ovviamente in questo frangente di tempo tenteremo in un certo modo di coinvolgere questa fetta di società. È chiaro però che fino al 13, come ti ho detto già dall'inizio, le attività sono sempre in work in progress, quindi ovviamente ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Ora non so dirti con precisione quali iniziative e quali appuntamenti ci sono.
Molto bene, tanto ti ricontatteremo sicuramente. Okay. O per qualunque cosa potete contattarci voi, insomma, usare anche questo come canale di informazione, di controinformazione. Greta, noi ti ringraziamo tantissimo della disponibilità.
Grazie.
E a risentirci presto.
Grazie mille, salve, salve.
Ciao. Trust it. It's evolution, baby.
E torniamo in voce con la situazione di Monti dell'Ortaccio. Monti dell'Ortaccio è il sito che è previsto per sostituire Malagrotta, un sito che si trova a circa 1 chilometro di distanza dall'attuale discarica, perché la scorsa settimana si è tenuta la conferenza dei servizi. Già ne avevamo parlato, ma ci sono stati una serie di sviluppi. Già subito dopo la conferenza dei servizi, che si era chiusa con un nulla di fatto per l'alto numero di no da comuni e provincia, il commissario Goffredo Sottile aveva già espresso l'intenzione di scavalcare la conferenza dei servizi, dicendo che il parere non sarebbe vincolante e che sarebbe sufficiente portare una serie di controdeduzioni, naturalmente fornite dalla Colari di Manlio Cerroni, il monopolista dei rifiuti del Lazio. Secondo lui i pareri della conferenza dei servizi non vincolanti, secondo lui potrebbe anche decidere di non riconvocare una conferenza dopo aver ricevuto le integrazioni richieste.
Ma insomma, non riconvocare.
Ma insomma, le dichiarazioni del commissario straordinario alla chiusura di Malagrotta, Sottile, sono un po' contraddittorie, perché logicamente non riconvocare la conferenza dei servizi non vuol dire che abbia avuto un parere positivo tale da permettere l'avvio dei lavori e anche dello sversamento dei rifiuti dentro quel sito. Quindi insomma si continua a livello giornalistico, soprattutto poi dal Sole 24 Ore, a buttare fumo negli occhi rispetto a questa vicenda, cercando di mischiare le carte e magari spuntare anche le armi per impedire che la nuova discarica venga aperta. Però insomma qualcos'altro si è mosso, sempre all'interno di questa dinamica molto forte di scontro che c'è dentro le istituzioni e dentro le varie fazioni politiche per il controllo dello sversamento, dello smaltimento dei rifiuti, tant'è che proprio questa settimana il 15° municipio di Roma ha proposto al comune di Roma, dopo che i vigili urbani del 15° municipio erano andati a Monti dell'Ortaccio su indicazione logicamente del presidente del 15° municipio, per quanto riguarda i lavori proprio che dentro quel sito venivano fatti per prepararlo a discarica. Già si sapeva che i lavori su Monti dell'Ortaccio erano abusivi. Il 15° gruppo dei vigili urbani ha confermato di nuovo questa situazione di abusivismo e di mancanza dei permessi per effettuare i lavori di costruzione di scavo della discarica. Tutto questo cosa provocherà? Provocherà il fatto che se l'azienda continuerà con questo tipo di operazioni, il Comune di Roma può richiedere un intervento di ripristino dei luoghi e di acquisizione del sito al demanio del Comune di Roma. Questo atto è un atto molto forte e molto importante, perché logicamente il ripristino dei luoghi all'origine di come erano prima dei lavori vuol dire dare il colpo di grazia all'ipotesi di scarica su quel territorio. L'invaso che viene scavato in questi giorni per prepararlo a accogliere i rifiuti dovrebbe essere semplicemente richiuso e la terra di riporto dovrebbe ritornare insomma dentro a quel buco che è stato scavato, in poche parole. Un atto amministrativo molto pesante e forse anche coraggioso da parte dei politici bipartisan che lo sostengono in quel territorio, però insomma non ci dimentichiamo che la campagna elettorale per le comunali e per le regionali in questa città, in questa regione, ormai si è aperta, e insomma in quel quadrante è evidente che l'apertura di una nuova discarica sta producendo grossi malumori. La settimana scorsa il blocco per alcune ore davanti ai cancelli di Malagrotta ha prodotto anche insomma una carica da parte delle forze dell'ordine per allontanare i manifestanti da quel sito, quindi insomma la situazione si sta surriscaldando. Bisogna insomma continuare a battere il ferro finché è caldo e costringere le istituzioni a fare tutti gli atti amministrativi necessari per impedire che un'operazione di speculazione come questa vada in porto e per impedire che si continui a sversare i rifiuti dentro una discarica e non si pensi minimamente insomma magari a un'alternativa a questo meccanismo scellerato. Tra l'altro poi ci sono delle analogie tra la situazione di Monti dell'Ortaccio e la discarica di Albano Laziale, perché il settimo invaso della discarica di Albano Laziale è un invaso che è parzialmente un'opera abusiva che non ha i permessi e tra l'altro è anche un'opera abusiva che è stata segnalata dalle autorità e dagli uffici urbanistici del comune di Albano Laziale e quindi aspetta soltanto di essere sanzionata come tutte le opere abusive che vengono fatte su un territorio. E anche lì in questo caso il sequestro e l'acquisizione, il ripristino dei luoghi sono sempre degli atti minimi per ristabilire quella che viene tanto sbandierata come la legalità, che poi di solito, insomma, quando tocca ai personaggi delle varie lobby che governano questo paese, viene sempre costantemente, insomma, messa sotto i piedi. Quindi, insomma, le analogie sono parecchie e logicamente ci sarà molto da battersi per far sì che si riesca a bloccare queste operazioni.
E allora adesso passiamo a parlare della manifestazione che ci sarà sabato 6 ottobre, questo prossimo sabato a Colleferro, e nel frattempo, mentre proviamo a metterci in contatto con il comitato di Colleferro che ha indetto questa manifestazione, vi mandiamo una canzone in tema.
Credo che dal ritornello di questa traccia abbiate capito qual è il tema di cui andremo a parlare adesso, è Colleferro, cioè perché è stata indetta per sabato prossimo una manifestazione di tutta la Valle del Sacco contro le nocività e la devastazione ambientale che da decenni ormai si ripercuote sopra quella valle. Colleferro è una cittadina nata, una ridente cittadina del sud della provincia romana, nata attorno ad una cava ed una fabbrica di armi, e avendo quindi mostrato una certa vocazione industriale, amministratori e inceneritori stivari hanno pensato bene di piazzarci discariche, inceneritori e chi più ne ha più ne metta. Finalmente c'è una certa risposta da parte della popolazione, e andiamo a sentire che cosa ci dice Anastasia del comitato di Colleferro.
Pronto, ciao. Pronto,
ciao Anastasia, ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao, benvenuta.
Buonasera, grazie.
Senti, se ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione della Valle del Sacco, che insomma noi della redazione di Impatto sappiamo essere drammatica, però se lo racconti un po' per gli ascoltatori e le ascoltatrici, un po' quali sono stati gli ultimi sviluppi, e poi passando chiaramente alle mobilitazioni in programma.
Certo, grazie. Allora, guardi, come dicevate voi, la Valle del Sacco, oltre ad essere un territorio in cui comunque la presenza dell'industria ha causato fin dagli anni 40 un impatto ambientale assolutamente deleterio, è anche uno dei siti di interesse nazionale. Inoltre, sul nostro territorio sono presenti ben 4 inceneritori, tra cui uno di pneumatici, quella che è la seconda discarica più grande del Lazio, dopo Malagrotta, una turbogas, per non parlare poi dell'inquinamento da pesticidi. E purtroppo, ora come ora, c'è chi invece di impegnarsi in una bonifica reale e comunque precisa della nostra valle, intende installare sul territorio ben 2 impianti, impianti CMB, questo riguarda sempre in parte il piano rifiuti della cara ex presidente della regione Lazio, Salverini, dicevo 2 impianti mascherati da CMB, cioè tali installazioni servirebbero per il trattamento di ben 300.000 tonnellate di rifiuti all'anno provenienti da Roma. E di questo soltanto il 3-4% sarebbe differenziato, il 25% andrebbe ad essere combustibile da rifiuto, quindi per andare a bruciare
dritto nell'inceneritore.
Esatto, e il resto sarebbe tutto conferito in discarica, sempre a Colle Fagiolara. Ciò significa che inceneritore e discarica nel nostro territorio non saranno mai chiusi, e quindi ci ritroveremo ad essere cittadini di serie B, la discarica di Roma, la discarica del Lazio.
Quindi, scusa un attimo, quindi in pratica stai dicendo che nel piano rifiuti regionale si scaricherebbe un po' del peso di Malagrotta sopra la vostra discarica,
esatto,
di Colle Fagiolara?
Esatto, quella e verrebbe bruciata inoltre agli inceneritori di Colleferro, San Vittore, insomma il nostro territorio comunque. Diventeremmo la vera e propria discarica del Lazio, quel nostro territorio non è così grande, dovrebbe accogliere una mole di rifiuti del genere.
Sì, peraltro ricordiamo, la buona parte della mole di rifiuti che dovrebbe accogliere sono rifiuti che provengono dalla capitale.
Esatto.
Quindi insomma, questo sempre perché facciamo l'invito ai romani e le romane che ci ascoltano, insomma, a porre attenzione al problema, che non riguarda solo la provincia, dove inceneritori, discariche, impianti di TMB o qualunque altra mostruosità vogliono costruire, insomma è un problema di tutto il Lazio e principalmente della capitale.
Esatto.
Non so se ci vuoi introdurre un po' l'iniziativa di sabato, il corteo, come è nata questa idea e un po' quali sono le parole d'ordine.
Certo, allora la parola d'ordine per eccellenza è risaniamo la Valle del Sacco, insomma riprendiamoci la valle, perché purtroppo sentivo prima la ragazza di Taranto, il nostro problema è quello che è un po' comune in tutta Italia, cioè quello del ricatto occupazionale, per cui è difficile che le persone riescano a dire la loro, ad opporsi a determinati impianti, determinati comportamenti. Finalmente si è creato, forse anche visto tutto quello che sta succedendo in Italia, compreso Taranto, compresa anche quella che è la crisi, compreso gli studi epidemiologici che grazie ai quali scopriamo quali sono le vere cause, cioè le varie conseguenze di inceneritori, di scariche, eccetera, finalmente insomma si è mosso qualcosa. Abbiamo cercato noi, insomma, col coordinamento appunto Valle del Sacco, di iniziare perlomeno un movimento che possa fare qualcosa, che perlomeno essere consapevoli di quello che succede nel proprio territorio.
E anche se non abbiamo capito male, è anche un movimento che, come agli altri esempi che citavi, insomma, sì, si configura come una risposta dal basso, orizzontale, esatto, di tutti e tutte coloro vivono il territorio, anche quindi lontane, diciamo, perlomeno per quanto riguarda il vostro comitato, da partiti, sigle sindacali o chiunque abbia un interesse specifico nella questione. E nel Lazio non manca chi ha interessi nella questione rifiuti.
Sì, esatto, purtroppo noi abbiamo cercato, abbiamo invitato tutti, dai bambini veramente anche gli oratori, le scuole elementari, gli asili nido, ci sono stati insomma partiti che hanno aderito, ma abbiamo chiesto di non portare simboli politici, insomma partitici, scusami, nella nostra manifestazione, insomma, perché diciamo il problema ambientale è di tutti e non vogliamo che nessuno metta delle bandiere o facciano passare la politica, in vista poi di quelle che saranno le prossime regionali, oltretutto.
Sì, quindi, vuoi ripetere precisamente dove, sì, sarà il corteo, a che ora, sì, quando, insomma, certo, parlarci un attimo del percorso, eccetera.
Ok, allora, la manifestazione partirà, dicevo, sabato 6 ottobre alle ore 14.30, nel piazzale, partirà tutto dal piazzale antistante la stazione di Colleferro.
Quindi raggiungibile anche da Roma con il treno?
Sì, facilmente raggiungibile da Roma con il treno, basta prendere un treno per Cassino, per Frosinone, e scendere semplicemente a Colleferro, facilissimo. Di fronte proprio a 50 metri ci sarà l'inizio del corteo, si arriverà in discarica, insomma, diciamo, Valle Faggiolara, e poi si torna indietro per fare un'assemblea per, insomma, cercare di coinvolgere le persone, di farli capire qual è il vero problema della nostra valle, perché purtroppo molto spesso non si ha bene in mente quali siano i veri problemi, insomma, tutti sanno che c'è un inceneritore, c'è la discarica, però i veri rischi poi non si conoscono mai, ecco. Vorremmo risvegliare un po' la valle.
Certo, allora ti ringraziamo dell'intervento, rilanciamo l'appuntamento di sabato prossimo davanti alla stazione di Colleferro alle, ricordami,
14.30.
Alle 14.30, quindi sono tutti e tutte invitate a partecipare e noi ci risentiremo presto per fare, insomma, okay, un bilancio della mobilitazione.
Grazie.
Per qualunque iniziativa. Grazie, okay, mille.
Grazie a voi, ciao.
In chiusura di trasmissione vi ricordiamo l'appuntamento per questo sabato 13 ottobre al Volturno occupato a Roma per l'Assemblea Nazionale sui rifiuti e le nocività. Parteciperanno moltissimi comitati del Lazio e d'Italia, ed è il secondo appuntamento dopo il primo che c'è stato alla Sapienza, all'Università La Sapienza di Roma a giugno.
Allora un saluto, un ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e dai microfoni di Impatto. Un saluto particolare a tutti e tutte coloro privati della loro libertà e a risentirci alla settimana prossima per un approfondimento sull'Assemblea Nazionale dei Rifiuti e molto altro.